Allora, ci siamo di nuovo, entriamo nell'ultimissima parte, ma l'Inter pagherebbe un ingaggio pazzesco per Dybala e si farebbe sfuggire Perisic per non dargli un po' di più? Sarebbe una follia! Che ne pensate? Adesso la giriamo ai prossimi ospiti. Poi, la stampa è la rovina. Esordisce così il nostro amico e quindi ce lo prendiamo. 9 notizie su 10 sono false, quindi ha fatto pure il conteggio. Dal Sarri alla Roma, dal fatto che ormai era fatta per il passaggio del Milan a Inverscorp, da Modric a Messi all'Inter eccetera. A volte secondo me bisognerebbe solo controllare meglio le voci piuttosto che correre e dare la notizia prima di tutti. E quindi adesso tutte queste critiche noi le rigiriamo al direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Fabio, te le becchi tu, buon pomeriggio Fabio.
Ciao, buongiorno.
Fabio, che come rispondi al nostro amico? Dice la stampa è la rovina, quindi becchiamoci questo.
Basta che non legga niente, che si chiuda in una grotta e così non ha problemi, cioè... se lui pensa che la stampa sia la rovina delle persone, cioè l'informazione, non si informi e ha risolto i suoi problemi. Penso così, cioè, io non capisco quelli che per esempio vedono un programma e poi lo massacrano di critiche
e non lo guardare più. È certo, è vero, quello che dico pure io, no?
Io ti dico un fatto assolutamente personale. La mia povera mamma, che non c'è più ormai da 9 anni, era una tifosina juventina sfegatata, e mi ricordo che continuava sempre a dirmi: ah, quel processo di Biscardi, ne hanno detto una vergogna, una cosa. E io gli dicevo: ma perché lo guardi? Ma perché non lo guardi e non ti cavoli? Secondo me è molto semplice, no, alla fine.
No, ma poi è questo, eppure come i programmi, per farci un esempio, non ho nulla, niente contro nessuno, però ad esempio il Grande Fratello, no, tutti a criticarlo, però lo guardano tutti. Allora che critichi, non ho capito, se non ti piace non lo guardare, punto.
O il talk show sulla Russia, no? Dice: che vergogna, quello lì ha detto sta cosa, e non lo guardare.
Infatti è così. Senti, Fabio, siccome ci proiettiamo un attimo su questa testa a testa tra Milan e Inter, adesso dovrebbero arrivare altri due amici, però ti rispondi tu alla domanda che ci faceva prima il nostro ascoltatore al 331 8200 213 sul discorso Perisic. Cioè lui dice: ma l'Inter pagherebbe un ingaggio pazzesco per Dybala e si farebbe sfuggire Perisic per non dargli un po' di più? Sarebbe una follia. Che cosa ne pensate? Perché c'è questo scenario Perisic che chiede di più, ma la cifra, l'Inter invece sembrerebbe dare meno, le parole dopo la finale di Coppa Italia. Che dici, Fabio?
No, è una considerazione molto interessante. Certamente la controobiezione è: Dybala ha 28 anni, Perisic ne ha 34, e lui ti potrebbe dire: sì, ma Perisic ha giocato tutte le partite, Dybala ne ha saltate quasi la metà, quindi non c'è il vero o lo sbagliato. Il punto è che quando hai preso Gosens partivi dal presupposto di non trattenere Perisic. Io credo che l'Inter sia stata presa un po' in contropiede anche da questo punto di vista. Tra parentesi ti chiedo: hai visto che sono apparse le immagini della pedata, della presunta pedata ad Allegri?
Sì, ma io l'ho vista, faccio fatica.
Storia,
vai.
No, sostanzialmente si vede questo, che il tattico di...
È il tattico di Inzaghi. No, di Inzaghi.
Si conta, questo è un lapso soliviano.
Vabbè.
Di Inzaghi. E si vede tutta la panchina dell'Inter che è andata a festeggiare il 4-2, che voleva dire la vittoria della Coppa Italia, che ritorna in maniera anche composta, passando avanti a quella della Juve, ma senza fare niente di strano. E c'è un incrocio del tutto fortuito, si vede benissimo, perché non si guardavano i due, in cui tocca il piede leggermente, peraltro, anche se il mio juventino ha detto comunque il rigore si era per l'Inter, ironicamente, tocca il piede di Allegri, il quale Allegri dà di matto. E questo qui si gira subito, scusandosi, va incontro tenendo la mano, dicendo: scusa, non l'ho fatto apposta, e Allegri di lì ha fatto no. A parte la sceneggiata che l'ha portato all'espulsione, poi ha detto: ho preso una pedata. Beh, insomma, ragazzi, dai, un minimo di decenza nel ricostruire le cose, soprattutto quando vengono smentite poi dalle immagini.
Sì, in effetti io cercavo la pedata, ti devo dire la verità, non la trovavo.
Eravamo tutti convinti che ci fosse
una pedata, perché poi dopo con la pedata, le immagini della pedata, io ho detto: vabbè, andiamo a vedere sta pedata. L'ho dovuta rivedere tre volte, perché sta pedata non si vede, in effetti, perché poi
non c'è.
Quindi ho detto: boh, non capivo pure io.
Ma questo ti dà la misura di come abbiano perso completamente la testa anche i vertici, no? Allegri che fa così, Nedved che fa il matto con Agnelli, insomma è veramente una Juventus sull'orlo di una crisi di nervi, anzi io direi più che sull'orlo in piena crisi di nervi per una stagione che è andata molto male.
Vediamo che ne pensa anche Simone Braglia, che l'abbiamo raggiunto. Simone!
Ciao Marco, ciao, buongiorno a tutti.
C'è il direttore Ravezzani con noi.
Ciao Simone.
Ciao direttore, ciao.
Che dici tu Simone?
Mi metti in mezzo.
No, che mezzo, vuoi dire qualcosa?
No, no, quando il direttore adesso diceva analizzava il... almeno glielo avessero data davvero, così finito.
Era meglio, sì, sarebbe stato meglio.
Sarebbe stato meglio, anche perché non ho mai avuto un rapporto idilliaco con l'allenatore, quindi tendo sempre a colpevolizzarlo di più di quello che magari è. Però, detto questo, ha ragione il direttore, mi sembra che abbiano perso la testa un po' tutti, e non è nello stile della Juventus avere questo tipo di comportamenti e di atteggiamenti.
Sì, in effetti la difficoltà c'è in questo momento, no? Poi penso, Fabio, anche arrivare a non vincere nulla, è vero che può succedere, siamo proprio a questo punto, si è sancita la fine, no, di un ciclo, no? Perché comunque negli altri due anni, nonostante hai vinto con Sarri lo scudetto, poi eri riuscito a portare qualcosa a casa anche con Pirlo, qui siamo proprio alla fine di questo ciclo, cioè bisogna ripartire adesso.
Sì, sì, è fallita la restaurazione quest'anno, poi nel calcio quello che è vero oggi è falso domani, ma certamente la delusione di una società che ha fatto una serie di inversioni a U impressionanti, no? Sugli allenatori, sui direttori sportivi, ecco, arrivare alla fine stagione in queste condizioni sancisce proprio il fallimento di una politica che è quella degli ultimi 3 o 4 anni, no? Che ha sempre trasformato le cose in peggio di anno in anno, e questo è un atto d'accusa molto chiaro anche verso il presidente.
Sì. Simone, e poi voglio passare un attimo a questa corsa tra Milan e Inter, dai.
Sì, no, ma ribadisco che secondo me a livello sportivo è difficile dirlo, poi bisogna anche ammettere le proprie responsabilità e le proprie colpe. Dire che si è sbagliato è quasi diventato un peccato mortale in questo momento qua. Chiuderebbe qualsiasi tipo di polemica. Io credo che la Juve dovrebbe rientrare in quello stile che l'ha sempre contraddistinto in passato, il primo tra tutti l'avvocato Agnelli. Dovrebbe riprendersi un attimino, sai, le persone poi non sono tutte uguali, Marco, e quindi ognuno ha la sua soggettività, la sua caratterialità e quant'altro, però riprendere un attimino un po' più quello tipo di stile secondo me è d'obbligo, anche perché stiamo parlando di una delle società più del calcio del panorama europeo e internazionale.
Fabio, voglio chiudere questa cosa chiedendo di questo, e poi passiamo un po' alle due partite di Milan e Inter. Non è che, allora, dopo tutti questi anni vincenti, può anche venire quella... non so se è giusto il termine, però magari aiutami tu, quella sensazione di presunzione che ti porta ad essere un po' onnipotente, e allora ti serve magari un anno proprio di questo tipo, non vinci niente e ritrovi anche un po' di umiltà, o no?
Sì, questo è un problema. Io ricorderò sempre tantissimi anni fa, quando io lavoravo su Tutto Sport e Xavier Iacobelli, che era direttore di Tutto Sport, aveva cominciato una campagna violentissima, come era un po' all'epoca nello stile di Xavier, contro la dirigenza Juve, dove metteva tutti i giorni 278 giorni senza vincere niente, 279 senza in prima pagina, no? Ritirava scena.
Sì.
E quella era la Juventus, diciamo, più vincente di sempre, perché era quella di Moggi, di Giraudo, e anche lì loro a un certo punto si erano considerati talmente bravi che poi incapparono in una stagione o due negative. Però rimane il fatto che qui siamo purtroppo al, direi, quarto anno di fallimento, e tu, io so già che i juventini in ascolto dicono: come, abbiamo vinto con lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa, tutto vero, però tu prendi Cristiano Ronaldo per vincere la Champions e esci ai quarti, riparti, prendi anche De Ligt per vincere la Champions e esci agli ottavi, nel frattempo cambi due allenatori, esci di nuovo agli ottavi, poi non riesci più a vincere il campionato, poi non riesci più a vincere nulla, e quindi è ovviamente un piano di un declino in declino costante, che non solo non accenna a rallentare, ma addirittura ultimamente ha accelerato. Io devo dirti la verità, ho molti dubbi anche sulla Juventus che verrà, perché è chiaro che rimane Allegri e va bene, però vogliamo dire per esempio che la Juventus sul mercato da 4 anni sbaglia il mercato e lo ha sempre fatto affidandosi a dei vice? Cioè prima c'era il vice di Marotta, poi c'era il vice di Paratici. Perché la Juventus non prende veramente un grande esperto di mercato? Mi sembra che manchi pesantemente.
Però questa è un'osservazione che ci sta, cioè un esperto di mercato importante dopo l'addio di Marotta. È vero che erano i vici, infatti, hai fatto un'osservazione giusta, non so, Simone, tu che ne pensi?
Sì, sì, sono d'accordo su questa analisi che ha fatto il direttore, sono d'accordo. Io vedrei bene una rifondazione di quello che è, ma si è toccato, si è percepito, no? Il discorso ormai da parte di una società che è già più di un anno che non di più di un anno che non arriva a livello soprattutto internazionale, perché comunque gli aumenti di capitale ci sono stati, gli investimenti anche, però quello che è il succo del discorso è che le vittorie per una società come la Juve in un ambito internazionale parlano a dire. Quindi vuol dire che c'è un qualcosa che nel mercato anche i giocatori stessi che rappresentano la rosa non mi sembra di identificare un leader, un vero leader all'interno di quello che può essere il campo, tolto Chiellini. Chiellini ora smette.
Che ora saluta, sì, che ora saluta, poi si perde anche un giocatore molto tecnico come Dybala, cioè, ma due situazioni che vanno sicuramente analizzate e vediamo anche come verranno affrontate. Detto questo, andrei anche alle due partite importanti che sono Milan-Atalanta e Cagliari-Inter. Fabio, sarà più importante la carica del Milan perché vuole puntare a questo obiettivo e non è lontanissimo? Oppure peserà di più l'entusiasmo dell'Inter che viene con questa Coppa, il secondo trofeo, e quindi ci crede ancora per lo scudetto?
Beh, per una volta una risposta certa su queste cose, perché, e cioè è chiaro che la differenza la fa il Milan prima. Certo. Milan gioca prima, se Milan vince sa che può andare a giocare a Reggio Emilia con Sassuolo, gli basta un pareggio, credo che farebbe anche crollare la determinazione dell'Inter, no? Che non vuol dire che l'Inter, se vince il Milan, pareggia Cagliari, ma certamente scendere in campo sapendo che sei a meno 5, credo che sia un grosso problema. Quindi da questo punto di vista a buon gioco Milan, ecco, parti invertite, magari psicologicamente poteva mettere un po' più di angoscia al Milan sentirsi l'Inter davanti di un punto, dover giocare in casa contro l'Atalanta. Diciamo che da questo punto di vista il calendario, almeno a livello psicologico,
però la partita più difficile ce l'ha il Milan?
Dipende tutto da quella partita lì. Se tu pareggi o perdi è un guaio, anche perché l'Inter, sai, l'ultima in casa con la Sampdoria è una passeggiata.
Simone?
Ma il Milan comunque al di là non sono tanto d'accordo su questo discorso qua. A livello emotivo il Milan ha saputo, la domenica scorsa ne ha dato la dimostrazione, l'Inter aveva giocato prima, ha vinto ed era sopra il Milan, e il Milan è andato a Verona e ha vinto la partita. Quindi io direi che invece il Milan è proprio giunto nel momento topico ad essere maturo per a raggiungere qualcosa di importante. Io non vedo questo grosso gap che possa venire dal punto di vista emotivo. Sì, è vero, l'Inter gioca prima, cioè il Milan gioca
dopo,
prima
gioca dopo.
Sì, il Milan gioca prima rispetto a la partita chiave secondo me ce l'ha avuta Verona, e secondo me la partita con l'Atalanta, con tutti i presupposti, per amor del cielo, di cautela, che bisogna può veramente determinare l'avvento di Pioli in un ambito di allenatori che hanno vinto e una società e una rosa che ha avuto una maturazione nel tempo, perché ricordiamoci sempre che la maturazione, il gruppo di Pioli è nato dopo la pandemia, e quindi nella programmazione io penso che anche la società abbia fatto il lavoro che altre società non hanno fatto.
Allora, però, prima di sentire un attimo che tipo di percentuali ci dà la Sisal su queste due partite, vi riporto delle dichiarazioni di Mourinho, che ha parlato in conferenza stampa, quindi per Roma-Venezia. Ecco qui un passaggio. C'è gente interessata al fatto che noi finiamo ottavi in classifica, con la speranza che vinciamo la finale di Conference League, ha detto appunto il José Mourinho, l'allenatore. In questo modo l'Italia avrebbe 8 squadre in Europa e sarebbe fantastico per il calcio italiano, ma questo non va fatto a costo di ingiustizie e mancanze di rispetto nei confronti di chi lavora tanto come noi. Contro la Fiorentina la squadra era stanca e loro avevano un motore diverso del nostro, hanno giocato veramente bene, però siamo stanchi di arbitri, VAR e di avere problemi dopo la gara. Fabio Ravezzani.
Noi siamo anche stanchi di queste minchiate di Mourinho, se dobbiamo dirla tutta, cioè non è possibile che Mourinho ovunque sia è sempre al centro di un complotto contro la sua squadra. Dai, adesso anche basta. Poi io so che questo fa molto piacere ai tifosi, no? Perché Mourinho poi che cosa fa? Interpreta la parte più becera della tifoseria, quella per cui se perdi è sempre colpa dell'arbitro, quella per cui il rigore non c'era mai. Mourinho è l'idolo del romanista, non a caso, no? Che è una pubblicazione che si rivolge soltanto ai tifosi della Roma, dicendo che comunque la Roma ha sempre solo ragione, se perde c'è sempre qualche motivo extra campo. Io credo che sia triste che un allenatore così importante come lui passerà la storia non solo per le vittorie ma per le polemiche strumentali che ha sollevato. Non so neanche dirti se lui è così intelligente da farle apposta. A me sembra invece che questo sia soltanto da parte sua dimostrazione della grande ignoranza sportiva. Ora, se qualcuno vuole credere, come sta dicendo Mourinho, che ci sia un complotto tra arbitri, Federcalcio e non so chi, per far arrivare la Roma ottava, è libero di crederci, no? Il famoso discorso che facciamo prima dell'informazione. L'informazione è fatta anche per persone che vogliono sentirsi dire che hanno sempre ragione loro. Però da un punto di vista strettamente sportivo, quello che dice Mourinho è vergognoso.
Simone Braglia?
Sono d'accordo. Sono gli eccessi che nello sport non servono per quello che è il valore dello sport e quello che tutte le eventuali polemiche che tutte queste dichiarazioni possono trarre. Che ognuno pensi al proprio orticello e pensi di far bene il proprio lavoro. Il discorso di fantasticare su quello che può essere gli arbitri, il VAR, io credo che si sta eccedendo troppo in quei complotti o presunti complotti tali da e così si perde la credibilità che c'è appunto nel discorso dei campionati e delle partite. Non va bene, questi discorsi non li accetto.
Va bene, allora prima di salutarvi voglio sentire disturbo al volo Gianluca Bosarman della Sisal. Gianluca, ci sei? Buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a voi.
Gianluca, mi puoi dare un po' le percentuali di Milan-Atalanta e di Cagliari-Inter, le due partite che vedono appunto le due squadre impegnate per la lotta allo scudetto?
Sì, sono due gare che vedono ovviamente le due formazioni milanesi favorite. Partiamo dal Milan, che è quella che giocherà prima, al 52% contro il restante 24% suddiviso sia per il pareggio che per la vittoria dell'Atalanta. C'è un dato molto importante: nonostante il Milan venga da 4 vittorie consecutive con l'Atalanta, lo ricordiamo, ancora in corsa per un posto in Europa, che sia Europa League o Conference, il Milan non batte la Dea a San Siro dal 2014. Sono 8 anni che l'Atalanta fa risultato nella Milano rossonera, quindi quale occasione migliore per la formazione di Pioli di abbattere questo tabù. Attenzione ai calci di rigore, che secondo noi verrà fischiato al 36%, perché ne sono stati fischiati ben 4 negli ultimi 4 scontri diretti tra le due squadre, quindi diciamo che l'agonismo non manca mai in questa partita. Dall'altra parte, vi sentivo prima, ovviamente l'Inter potrebbe sentire il peso di dover recuperare 5 punti al Milan in caso di vittoria dei rossoneri, però è ovviamente favorita la formazione di Simone Inzaghi, reduce tra l'altro la vittoria in Coppa Italia. 67% per i campioni d'Italia in carica, 16 per il Cagliari, 17 per il pareggio, visto che in Coppa Italia il VAR è stato chiamato spesso in causa. Secondo noi anche domenica alla Unipol Domus Arena verrà chiamato in causa al 30%.
Mazza, pure la percentuale della chiamata del VAR, hai capito però? Ma c'è pure il Milan-Atalanta?
Sì, sì.
E quant'è?
È un po' più diciamo un po' più bassa al 28.
Eh beh, mica tanto bassa, una 28, l'altra 30, siamo lì, siamo. E avete capito? Sì. Braglia, tu ridi, ma questa è una percentuale, adesso il bar è fondamentale. Ne fa pochi dei pasticci.
Ho capito, fa pochi pasticci, però anche il discorso del VAR secondo me andrebbe racchiuso in un ristretto intervento da parte, perché, se, perché anche il VAR, abbiamo visto diverse ipotesi in cui il VAR non ci sia una credibilità effettiva, poi non lo so, queste percentuali qui vanno a far scemare un pochino quello che sono anche il discorso legato agli errori che fanno parte anche del gioco, anche quelli.
No, però è anche vero che abbiamo assistito a tante diverse interpretazioni. Adesso non so cosa ne pensa il direttore Ravezzani, però quest'anno abbiamo assistito veramente a tante cose che poi adesso gli allenatori possono anche eccedere, come dicevate prima, in certe dichiarazioni, è ok. Però abbiamo visto delle cose che ci lasciano veramente, diciamo, tanto da dire, ma come funziona sto VAR alla fine? Cioè, sono tre anni e uno ancora...
Posso fare una domanda al direttore, anche a te. Ma secondo voi il rigore dell'Inter con di Lautaro era rigore, secondo voi? Avendo fatto il calciatore io,
Per me sì, per me sì. Poi, non so, Fabio.
È molto complicato, Simone. Provo a sintetizzare. Sul campo il rigore è tutta la vita, sì. Perché le sinapsi, come dicono quelli che parlano bene, cioè i procedimenti logici che tu hai in un attimo sono, poi tu sei stato attaccante, l'attaccante nell'area piccola,
no, portiere, alla palla.
Portiere. Ah, scusami Simone,
Braglia, quell'altro.
Beh, comunque sei stato portiere a maggior ragione, te ne intendi Simone, l'attaccante nell'area piccola sta per tirare, ci sono due difensori che gli stanno attaccati, l'attaccante cade, sicuramente gli ha fatto fallo, questo è il ragionamento che ti viene da fare, no? È abbastanza umano. Poi sono d'accordo con te Simone, dovresti intanto pensare che Lautaro fa eccezione in genere in questi casi, che è un simulatore a più bell'acqua. Io credo che un contatto ci sia stato con De Ligt, credo che non sia stato determinante, ma che ci sia stato, e che proprio perché c'è stato un contatto il barista non aveva più facoltà di intervenire, perché l'entità del contatto, che secondo me, e la penso come Simone, non era tale da giustificare il rigore, però non poteva essere determinata dal VAR, ma deve determinarla l'arbitro, che non ha avuto esitazione.
Sì.
Però se io dico una cosa, siccome comunque anche la gestualità di Lautaro, che a mio modo di vedere ha la furbizia di dover mettere la gamba in mezzo, perché certo, avendo fatto il giocatore di calcio, va bene, e vedendola al VAR e considerando lievissimo l'intervento di eventuale di De Ligt e la ricerca sistematica dei furbi che vanno a ricercare il rigore, io dico che mettere la gamba, perché è stato mettere la gamba in quel determinato modo, vuol dire andare alla ricerca di, e la furbizia secondo me non andrebbero punite. Dopodiché, per la volta,
penso come te.
Perché se il VAR deve esserci, deve essere obiettivo e deve andare alla ricerca.
Però io non voglio giustificare Valeri, ma lì c'è quell'intreccio di gamba, c'è, ma c'è pure il contatto di De Ligt, il braccio di Bonucci, lì sta a pochi metri, valuta velocemente e dice rigore. Io tenderei più invece a dare spazio alla decisione da campo in quel caso, vedi com'è il ragionamento.
Perché permettimi, insisto, perché l'ha fatto, perché era logico che dare,
esatto,
rigore,
era logico,
certo. La situazione,
esatto,
la posizione,
esatto.
Dice, qualcosa gli hanno fatto, questo non cade da solo nella,
esatto,
piccola quando sta
e
per
guarda
tirare.
E guarda Fabio che il VAR fa lo stesso ragionamento, non fa la moviola lì, infatti conferma la decisione di Valeri, forse sbaglia dopo, che nell'episodio secondo me De Vrij, l'altro di episodio, che secondo me quello esatto, che lui non aveva dato il rigore, Valeri, e lì invece fanno la moviola, perché dai, sul campo quello si può anche non dare.
Si può anche andare sul campo, sul sono campo, d'accordo. Però tra i due era quello più evidente, perché comunque il fallo, sì, è stato. Sì. Poi, per esempio, noi vedevamo l'altro giorno un rigore su Leao che non è stato dato, l'abbiamo visto e rivisto poi in Mobiola. Il Milan giocava in casa, non mi ricordo una partita che ha vinto, una di quelle che ha vinto 2-1, con la Fiorentina. Sì. Con la Fiorentina. e dici, ma come fa il Varese a non andare a rigore lì? Cioè, vedi proprio che questo gli mette la gamba e lo tira giù, cioè, è molto più evidente, per esempio.
È vero, verissimo. E va bene, siamo arrivati al termine di questa settimana. Voglio ringraziare tantissimo intanto la Sisal con Gianluca Bosa, ma ci rivediamo lunedì. Gianluca, grazie.
Grazie a voi.
Grazie, buon proseguimento. Grazie a Simone Braglia, al direttore Ravezzani. A presto, grazie, e buon fine settimana e buon lavoro, naturalmente. Grazie, direttore.
Ciao a tutti. Ciao,
allora, siamo al termine. Io vi saluto. Buon fine settimana. Vi do appuntamento lunedì alle ore 13. Adesso state sempre su TMV Radio con Stadio Aperto. E poi ci risentiamo, naturalmente. Poi fine settimana, c'è Serie A Live, Guelfi Ghibellini, Zona Fan Zone, Zona Gol. Insomma, tutta la programmazione che partirà domani a partire dalle ore 11 con Football Rewind di Francesco Tringali. Si rivede un po' la settimana. State con noi. Buon proseguimento.